non ci si può chiudere in casa e rinunciare a tutto pensando ma ormai Luzzi è morto, ma non funziona più nulla. Se ognuno di noi facesse, non lo so, muovesse anche una minuscola pietra per il nostro paese, tante cose cambierebbero.
Benvenuti a Luzzi Presenta, il podcast che vi fa conoscere da più da vicino Luzzi e luzzesi. In questo episodio andremo a conoscere chi, grazie a una rubrica dei detti calabresi, ha saputo coinvolgere non solo Luzzi, ma anche Cosenza e tutta la Calabria, fino ad arrivare oltre i confini nazionali, perché tanti sono i compaesani e i calabresi che vivono fuori l'Italia. Ho l'onore di presentarvi Francesco Scarpelli, l'autore del fenomeno Baratievillo. Ciao Francesco, grazie per aver accettato l'invito.
Salve, buongiorno a tutti. Grazie a te Luigi di questa grande opportunità che mi stai dando. Grazie, grazie davvero.
Allora, come abbiamo visto anche negli altri episodi e come ti ho spiegato, fino ad arrivare alla creazione del tuo fenomeno Baratievillo, andiamo a ripercorrere un po' il tuo percorso di vita, ad andare a conoscere da più da vicino Francesco. Quindi partiamo dalle origini e quindi da quando e dove sei nato.
Allora, proviamo a descrivere un po' la mia vita, questa vita piena di tanti turbamenti, tanti problemi con un po' la vita di tutti. Allora, io sono nato a Cosenza il 2/10/1973, oggi il 2 ottobre ho compiuto 50 anni e niente, vivo a Luzzi da sempre.
Ci puoi raccontare un po' delle tue origini e dell'ambiente in cui sei cresciuto? Com'era quell'epoca?
Tu mi fai fare un tuffo nel passato, mi fai ricordare delle cose favolose che io vorrei raccontare ai giovani d'oggi, non so nemmeno se le capirebbero queste cose. Noi siamo vissuti in un'epoca molto molto particolare, per quanto riguarda la mia famiglia, origini comunque a livello educativo molto molto importanti. Origini cristiane, soprattutto valori cristiani che ci sono sempre stati insegnati e perpetuati nel corso degli anni. L'ambiente, un ambiente un po' particolare, diverso appunto dai giorni d'oggi, come dire, difficile anche da descrivere. Non c'erano gli smartphone, non c'erano macchine fotografiche, non saprei proprio come descriverlo, ma nell'immaginario dei giovani diciamo che potremmo lanciare qualche messaggio, vedere noi giocare a palla e quant'altro. Lo possiamo approfondire anche dopo questo discorso, volendo.
Va bene, sì, ci arriveremo. Dicevi prima della tua famiglia che ti ha trasmesso sicuramente i valori cristiani, quindi ti volevo chiedere com'era appunto la tua famiglia, oltre questi valori, cosa ti ha trasmesso?
Allora, ci tengo a parlare un po' di mia madre, di mio padre, che tengo sempre nel cuore, che purtroppo no, non ci sono più. Mia madre è volata in cielo nel 2003, papà 2 anni fa. I miei genitori erano genitori modello, e questo un po' i giovani d'oggi dovrebbero riflettere su queste parole. Perché papà era un probo lavoratore, lavorato al comune di Luzzi per tanti anni, è una persona molto onesta, educata, fatto sta che ancora se ne parla. Mia madre la stessa cosa, mia madre era classica donna di un tempo, casa e chiesa, si dedicava molto alla famiglia, tantissimo all'educazione dei figli, così come se ne occupava anche papà dell'educazione. Ma si sa, i genitori di un tempo, l'uomo lavorava e la donna si occupava più dell'educazione dei figli. E diciamo che la cosa funzionava, allora funzionava, ora sono cambiate tante cose.
Siamo entrambi genitori e stiamo vivendo, diciamo, l'epoca di adesso. Adesso si tende a parlare spesso con i figli, sempre con i figli, solo a parlare. E ti volevo chiedere a quei tempi, ma la tua famiglia com'era sotto questo aspetto a livello appunto di dialogo, di manifestazioni di affetto, come possono essere magari le coccole o quant'altro?
Allora, i genitori di un tempo erano organizzati un pochino così. Col papà si parlava poco, è sempre stato così. Il papà, del papà si aveva tanto, tanto timore, tanta paura. Arriva il papà, attenzione che arriva il papà. Con la mamma si parlava di più. La mamma era quella che usava la ciabatta, però nello stesso tempo era quella che ti dava le carezze, era quella che ti consigliava. C'era questa sorta di rapporto che ora è totalmente cambiato. Ma se affondiamo il discorso nell'educazione dei figli di oggi, non ne usciremmo più.
Diciamo che personalmente credo che una volta, diciamo, come si diceva, bastava lo sguardo. Invece adesso 1.000 parole non bastano. Forse perché adesso con i figli noi siamo, tra virgolette, più presenti anche nel gioco. Una cosa che chi di noi ha giocato con il proprio papà fuori? Cioè, della mia età, del decennio prima il tuo, chi era? Cioè, era qualcosa di impensabile. Invece adesso diciamo che uso quasi quotidiano, e forse il fatto di vederci in questa maniera così vicino, allora non dico ti rispettano meno, ma sicuramente lo sguardo adesso non basta più.
No, ma nel modo più assoluto. Però, caro Luigi, consentimi di dire che queste 1.000 parole che noi rivolgiamo ai nostri figli nemmeno vengono ascoltate, nemmeno ci ascoltano. I tuoi figli credo siano ancora, so che sono ancora piccoli, i miei sono grandi. Io ho 3 figli, uno di 20 anni che ora ha preso la sua strada e è arruolato nell'esercito, speriamo bene che Dio lo accompagni. Un adolescente di 14 anni, quindi il primo Gerardo, la seconda Marianna, un adolescente di 14 anni, che come tutti gli adolescenti, non me ne voglia mia figlia se sentirà questa intervista, si chiude nella sua stanza e se ne sta col suo smartphone. E poi il piccolino, che è il più terribile di casa, col quale ci provi a giocarci, però la vuole sempre vinta lui, ma diciamo che lui è il più piccolo e allora soffre delle gelosie verso il grande, verso l'adolescente, verso Marianna. Allora c'è sempre questo gioco e cerchiamo un pochino di dividerci, io e mia moglie, cercando di impartirgli un'educazione in modo leggero che li possa guidare nel futuro. E non è facile, di questi tempi non è facile. Ma credo che non sia stato facile nemmeno per i nostri genitori, perché noi magari ora lo abbiamo dimenticato, l'abbiamo dimenticata sta cosa, però erano altri tempi, i tempi cambiano e ovviamente anche noi abbiamo dato filo da torcere ai nostri genitori. Io tanto, tanto filo da torcere gli ho dato.
A proposito di questo, continuiamo, diciamo, il percorso. Nella tua infanzia, qual era il modo di giocare? Con cosa giocavi tu e giocavi con i compagni?
Allora, facendo un tuffo nel passato, posso fare anche qualche nome di qualche mio amico col quale mi frequentavo. Partiamo proprio dalle scuole elementari. Io mi frequentavo con Enrico Lamarca,
Che conosco bene, mi sa.
mi sa che lo conosci molto bene. E allora, con Enrico, ritornando al discorso delle scuole elementari, noi eravamo come fratelli, ma lo siamo tuttora rimasti. Sono quelle amicizie che, anche se distanti, basta una telefonata per rievocare il tutto, per riavvicinarci. È sempre stato così. Con Enrico giocavamo qui davanti alle mie spalle, davanti a casa mia, e avevamo tutta una comitiva, no? Io, Enrico, Luca Russo, mio cugino Andrea, Walter Cosenza, Pietro Renzelli, e giocavamo qui davanti. I giochi ce li inventavamo, non avevamo sti maledetti smartphone, diciamo, chiamiamoli maledetti questi apparecchi diabolici che però poi ne parleremo dopo magari, servono e non servono. I giochi ce li inventavamo come? Giocavamo, non lo so, innanzitutto ci eravamo fatti un campetto qui proprio vicino all'ambulatorio, avevamo messo anche le scritte sui muri, i Marlboro, come per i campi di pallone. Sì, gli sponsor. E poi litigavamo con Vittorio Sena, poverino che è morto, che lui praticamente lavorava qui, perché arrivavano le pallonate alla finestra e lui ogni volta alzava sta benedetta serranda e diceva: ma che devo fare? Devo chiamare i carabinieri? Ma l'avete capito che questo non è un campo di calcio, per dirtene una. Poi costruivamo le capanne qui nei terreni di fianco, no? Nei terreni di Sena costruivamo le capanne. Poi c'era gente più abile nel costruire, come Pietro Renzelli, Patrick Munno. Allora noi li seguivamo, portami il martello, fai questo. Cioè, inventavamo i giochi. Giocavamo con una ruota, un vecchio copertone, lo facevamo scivolare qui dalla discesa e lo fermavamo con un pezzo di tavola. Cioè, giochi semplici che però riempivano le nostre giornate. E poi puntualmente ritornavamo a casa e prendevamo le botte, perché una volta ti rompevi le scarpe, una volta ti rompevi le ginocchia e una volta rompevi il pantalone. E le nostre madri, che purtroppo erano costrette a fare economia, tanta economia, per mandare avanti la baracca, come si suol dire, erano costrette a ricucirti i pantaloni, ricucirti i calzini. Ma un ragazzo di oggi può capire queste cose, secondo te, caro Luigi? Secondo me nel modo più assoluto no. Ora c'è la politica dell'usa e getta, capito?
Come hai detto tu, una volta si riparavano le cose, adesso invece semplicemente si sostituiscono.
Si ripara e si passava da un fratello all'altro.
Un'epoca diversa. Tu hai nominato quando tornavi a casa, che dicevi che prendevi le botte per questo e per quell'altro, era il famoso resto, che dicevamo.
In un certo senso sì.
Un di fa male che te d'ogni resto, era.
Sì, ogni tanto parliamo in dialetto, perché noi lo amiamo il dialetto e dobbiamo parlarlo.
Quando ci dobbiamo far capire bene, l'unica cosa è il dialetto. Poi tra di noi, diciamo, luzzesi e luzzitani, per poi è una cosa d'obbligo. E quindi a quei tempi si giocava solamente fuori, se aveva voglia di stare fuori e con i compagni.
E poi facevamo anche le trasferte, di tanto in tanto andavamo a giocare a Viena Casa, c'era un campetto ora totalmente sepolto da rovi, da spazzatura, purtroppo un pochino abbandonato, e andavamo a fare le trasferte, andavamo a fare i tornei. Il massimo che ci allontanavamo, Piazza Kennedy. Cioè, la nostra comitiva si muoveva più in questo spazio, era più territoriale, come i gatti, visto che i gatti sono territoriali, che si muovono sempre negli stessi spazi. Noi non ci allontanavamo tanto, invece magari chi era più nel centro storico si girava un pochino tutto il paese. Infatti io il paese non lo conosco tutto, ancora ci sono delle viuzze che non conosco bene. Il paese poi ho iniziato a conoscerlo quando ho iniziato a frequentare la chiesa, nel gruppo Getsemani. Insomma, la mia vita è piena di cose, caro Luigi, ma non solo la mia vita, piena. Si potrebbe scrivere un libro, io lo dico sempre ai miei figli, uno come me, della mia età, potrebbe scrivere un libro su tutte le cose belle che abbiamo fatto. Invece vedo i nostri figli che fanno sempre le stesse cose, comunque.
E infatti ti volevo chiedere, secondo te in che modo la tecnologia ha influenzato le modalità, il tempo con cui trascorrono i tempi più piccoli, appunto?
Allora, la tecnologia, per come la vedo io, ha dato una grande mano, però ci ha reso più stupidi. Anche noi adulti che, diciamo, abbiamo studiato sui libri, noi che facevamo le classiche ricerche sulle enciclopedie, evidenziando le parti più importanti, sottolineando, riassumendole, poi imparandole. La tecnologia ci ha reso più stupidi, Per quale motivo? Perché i ragazzi di oggi nemmeno li aprono i libri. Qualcuno mi sparerà se dico questa cosa. Però è la verità. Non li aprono perché purtroppo, io ce l'ho sempre vicino anche per il lavoro in un certo senso, guardano tutto qui. La ricerca la fanno qui su Google, vanno... E poi le ricerche sono tutte un copia e incolla. Stranamente a volte a scuola capita, dice, ma hanno portato tutti la stessa ricerca, perché la vanno a fare tutte qui la ricerca, magari sul, non lo so, sul poeta che stanno studiando, eccetera, eccetera, ricerche scientifiche, su tante altre materie. Quindi il rapporto con la tecnologia i ragazzi dovrebbero viverlo in modo diverso. Sono troppo presi dalla tecnologia, ma lo dicono anche tutti gli psicologi del mondo questo. Anche noi siamo presi dalla tecnologia. Io avevo letto che un adulto passa in media 7-8 ore su uno smartphone a guardare uno schermo. Un ragazzo ne passa ancora di più ore. Quindi è cambiata tanta la cosa. Tanta.
Secondo te questa tecnologia, questo cambiamento, come ha cambiato le interazioni tra i più giovani, ma anche tra le persone?
Allora, riguardo a ciò, io ti dico sempre che con Enrico, noi quando non ci davamo un appuntamento, ci fischiavamo. Lui passava sotto casa mia, mi lanciava un fischio e io scendevo. Io andavo sotto casa sua, lanciavo un fischio e lui scendeva. Ci telefonavamo con uno squillo, capivamo che insomma si doveva uscire, non c'era niente di organizzato. Tu ora pensa che i ragazzi, io lo vivo con i miei figli, avendo figli di età diversa, organizzano la pizza e fanno il gruppo WhatsApp, organizzano il compleanno e fanno il gruppo WhatsApp. Qualsiasi cosa organizzano, fanno il gruppo WhatsApp. E questa cosa secondo me è sbagliata, questa cosa allontana, perché ad esempio mio figlio Gerardo, che ora ha 20 anni, inizio scuole medie, non aveva lo smartphone. Tu lo sai che alcune volte è rimasto fuori dal circolo perché magari si organizzava una pizza e non era sul gruppo WhatsApp. Cioè, quindi questa diavoleria non la usano nemmeno come telefono, la usano per tutt'altro, ma non come telefono. La portano addosso come un indumento intimo, ma non la usano come la funzione principale è il telefono, nemmeno la usano per questo, capito? Tu pensa che i nostri figli ci chiamano tramite WhatsApp, non ci chiamano tramite il telefono, non sanno nemmeno che esistono gli SMS, capito? Sono fuori. Noi ci siamo adattati, perché noi non siamo nativi digitali, noi ci siamo adattati alla tecnologia, quindi noi, se vogliamo, mettiamo questo da parte e riusciamo a parlare, a dialogare, a creare qualcosa di serio, no? A progettare qualcosa di serio, così come lo stiamo facendo a te. Loro no, loro non ci riescono, se non hanno questo non ci riescono, infatti ce l'hanno sempre in mano, senza quest'arnese sono persi, va bene? E io lo uso tanto perché a volte bisticcio anche con mia moglie, perché poi approfondiremo il discorso dei detti calabresi, mi arrivano detti calabresi da tutte le parti, devo comunque gestirli e non dovrei usarlo a casa, però lo uso sempre e mia moglie lo sa e a volte litighiamo anche con mia moglie, però quando è il momento di lasciarlo da parte, da fare qualcosa in casa o di giocare con i figli, magari all'aperto, lo metto da parte. Io ci riesco, loro purtroppo non ci riescono. Sono cambiate tanto le cose, caro Luigi, tantissimo.
Sì, è vero. Noi che abbiamo vissuto il pre e il dopo, quindi noi sappiamo, perché anche la mia di generazione è stata che non avevamo il cellulare, non avevamo smartphone, avevamo il modo come dici tu, che passavamo sotto casa ad urlare, no? Per scendere sotto, comunque non bastava nemmeno l'appuntamento perché sapevi che durante il giorno dopo pranzo dovevi scendere sotto a giocare, cioè non c'era un orario, non c'era un appuntamento. Noi che abbiamo vissuto il pre-smartphone e quello attuale, dove lo smartphone è H24, sappiamo bene le differenze. però questa è l'epoca di adesso, in un certo modo dobbiamo accettarla, come dici tu, se ti adatti, che lo utilizzi per cose utili, che ottimizzi il tempo e non che sprechi il tempo sullo smartphone, allora è già diverso, la tecnologia può essere d'aiuto. Continuando nel tuo percorso, quali sono i tuoi primi ricordi legati alla scuola e all'educazione scolastica a scuola?
Allora, caro Luigi, qui c'è da dire che la maestra unica che c'era un tempo, noi abbiamo avuto una, noi la chiamavamo la signora, non la maestra, a signora, signora, posso andare in bagno? Signora, signora la chiamavamo. Perché signora? Perché i nostri genitori ci dissero, quando andammo a frequentare la prima elementare, ricordatevi che la signora, la maestra, è una vostra seconda mamma. Allora noi siamo sempre con quest'idea di andare a scuola e di vedere una persona con la quale in un certo senso anche confidarsi, vedevamo appunto la nostra maestra come una seconda mamma, maestra unica che ci insegnava tutto e ce lo insegnava anche bene, cioè a partire dalle tabelline che i ragazzi oggi non conoscono, ed è assurda sta cosa che un ragazzo di oggi non conosca le tabelline, non sanno nemmeno far di conto, no? E poi per andare a fine all'italiano, alla matematica. Io per quanto riguarda le scuole elementari ho un bellissimo ricordo, io le ho fatte alla vecchia scuola dove attualmente c'è il museo, dove si è trasferito il comune attualmente, e porto un bellissimo ricordo delle scuole elementari. E tutti ottimi compagni di scuola con i quali ho condiviso tante, tante, tante esperienze, dalla prima alla quinta elementare. E a livello educativo la scuola mi ha dato tanto, mi ha insegnato tanto, e se hai delle buone basi poi te le porti dietro per tutta la vita. Quindi bellissimo ricordo riguardo alle scuole elementari, sia a livello educativo e sia a livello formativo, con la maestra Filippina Pincitore. Ma quando lo sentiranno i miei compagni di scuola gli verrà un brivido sulla pelle.
Come hai vissuto invece l'adolescenza e quale influenze ha avuto su di te?
Allora, l'adolescenza, come dicevo, l'ho vissuta per le strade, qui davanti, come ho detto prima, divertendomi con i miei amici in modo molto, molto spensierato. E ci sono state diverse fasi durante la mia adolescenza, a partire dalle scuole elementari, il catechismo, il fatto che mi sia avvicinato alla chiesa, poi ho iniziato un pochino a suonare, ricordo l'amico Leandro Lamarca, che voglio salutare, che mi ha messo queste mani sulla tastiera per la prima volta, sempre con Enrico, il mio compagno di vita è sempre stato Enrico Lamarca. Suonavamo insieme, abbiamo avuto il primo gruppo musicale, insomma la musica è sempre stata da contorno nella mia vita, la musica mi ha sempre salvato da tante situazioni, anche se non lo faccio professionalmente, ma lo faccio per passione. Quindi la musica c'è sempre stata e mi ha sempre guidato. Quindi oltre ai giochi c'è stata la musica, c'è stata la questione della chiesa in cui andavamo a cantare nel coro e poi così via, poi andando avanti, gruppi musicali, e poi c'è stata anche la passione per il vernacolo, per le poesie. Così ho vissuto, anche se il vernacolo e le poesie sono una cosa che sono rientrate più tardi. Io sono un po' poliedrico, mi occupo di tante cose, anche se la padrona mi fa l'incostanza, a volte mi perdo in tante cose, ma forse fa parte del mio essere artista in un certo senso. Mi concentro su alcune cose, poi a volte mi perdo, mi dirigo verso altre, ma però mi accontento di essere così. È il mio carattere, ognuno di noi c'è un carattere.
Questa tua caratteristica, ne parlavamo, diciamo, nella pre-intervista, non per forza deve essere una cosa negativa, perché ti permette appunto di fare più cose. Perché tu dici, sono incostante che inizio una cosa, non la finisco, ma subito dopo ne inizio un'altra. Quindi diciamo che semini su tante cose, i frutti poi si raccolgono.
Ma io spero che i frutti li raccoglieranno anche i miei figli, anche i miei figli, no? Perché, come si suol dire, c'è anche un passo biblico che ne parla di questo. Cioè, i figli vivono, in un certo senso di luce riflessa. Mi ricollego al discorso di mio padre. Mio padre è stato un uomo onesto che ha lavorato bene al comune. Ancora si dice: tu sei il figlio di Gerardo Scarpelli. Però, un'altra parentesi, apro un'altra parentesi ricollegandomi al discorso di mio padre, però con mio suocero, perché io fortunatamente ho avuto anche un grande suocero, Silvio Longo, che è stato poi lui che mi ha avviato un po' alla poesia in vernacolo, perché a casa sua si parlava di tante altre cose, poi ne parleremo dopo se ci sarà l'occasione. Un giorno a tavola a casa di mio suocero, a pranzo, si discuteva dei sacrifici che facevano un tempo i genitori, che ora purtroppo non fanno più, i tempi sono cambiati, ritornando al discorso di prima. E mio suocero ha detto una frase, ha detto a me: caro Francesco, ricordati che io, per chiamarvi Silvio Longo, e tuo padre, per chiamarsi Gerardo Scarpelli, per portare avanti questi nomi, noi abbiamo fatto tanti, tanti sacrifici, e voi di questi sacrifici ne godete. E vivete ancora per un po' di luce, per un po' di luce riflessa, però questa luce riflessa durerà un tot di anni. Poi sarete voi a far vivere i vostri figli di luce riflessa. Se avete seminato bene, allora si dirà che Gerardo, Marianna e Davide sono figli di Francesco Scarpelli e anche di Sabrina Longo, che ha dato l'educazione ai propri figli. Ma se voi vi comporterete male nella vita, che sarete delinquenti, drogati, spacciatori, eccetera, eccetera, senza offendere nessuna categoria, allora automaticamente funziona così. Se un padre semina bene, voglio dire, se un padre semina bene, anche i figli avranno un buon nome. Purtroppo è così, anche se poi ci sono anche le eccezioni, magari anche il figlio del delinquente poi si potrebbe laureare, però una buona parte la fanno i genitori. Credo tu la pensi così pure, in un certo senso.
Sì, diciamo che con i figli, prima dicevamo, no, che questa è l'epoca in cui parliamo, 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 ma i figli sono adesso come eravamo noi, come sono sempre stati, cioè che è meglio fargli vedere una cosa che dire come si fa, perché puoi dirgli tutte le cose che vuoi come si fanno, ma alla fine conta come tu una cosa la fai, perché loro vedono quello. Dicevamo che i figli di adesso ascoltano poco. Sì, forse è vero, tu hai 3 figli di età diversa, sono uno in piena adolescenza, i miei sono ancora più piccoli, quindi immagino, ma sicuramente quello che accomuna a tutti è il fatto che vedono. Sembra che non vedono, che sono distratti, ma vedono tutto. Quindi se qualcosa di buono la fai, sicuramente loro la vedono e cercano di farla loro. Oltre a questo tipo di insegnamento, c'è stata qualche esperienza in particolare che ha avuto un impatto significativo sulla tua formazione, sulla tua vita?
Esperienze, ma di che tipo di esperienze parli tu?
Qualcosa di significativo che adesso che ti ho fatto questa domanda, subito la rievochi come qualcosa di importante, che è stato qualcosa che ti ha formato, ti ha forgiato. Adesso sono questo perché comunque ho avuto questo insegnamento. Parlavi prima dell'insegnamento di tuo suocero o di tuo padre, del fatto che i figli vivono di luce riflessa, no?
Allora, Luigi, a livello di educazione, sicuramente gli esempi di mio padre, mi hanno dato modo di essere una persona, di essere quello che sono, una persona educata, una persona a modo. Quindi io comunque ho sempre cercato di imitare mio padre. Mio padre a livello educativo, ma anche nella fede. Ma soprattutto nella fede mia madre. Ad esempio, di mia madre io porto un bel ricordo a livello di fede, e questa fede me la sono portata dietro. anche se ho avuto il momento dell'abbandono, il momento di distanza un pochino dalla chiesa, dalla fede che non credevo, il momento dell'adolescenza, cioè un'adolescenza che si è anche un pochino prolungata perché mi ero un pochino perso, ma poi mi sono rinsavito, come si suol dire. E invece a livello musicale tutto mi ha formato, tutto ciò che ho fatto a livello musicale, a partire dalla chiesa, suonare in chiesa, nel coro, fare matrimoni sempre con Enrico, con Adriana, con Sabrina. Tu forse lo sapevi che noi facevamo i matrimoni con Enrico, Adriana e Sabrina, tutti e quattro insieme andavamo a cantare i matrimoni. Non lo sapevi questo forse?
No, questa no.
Penso un po', andavamo a suonare i matrimoni. Tutto mi ha formato, poi con Enrico ho fatto piano bar per tanti anni, esperienze di gruppo, diversi gruppi musicali, quindi tutto, ho messo tutto nel calderone e insomma e mi hanno portato ad essere quello che sono. Il primo gruppo erano i Simply As, facevamo le prove nel mio garage giù, che bei ricordi. E c'era Antonella Zicaro che cantava, c'era Enrico alla chitarra, Gianluca Tarasio al basso, Luca Russo che suonava la batteria, io alle tastiere e il grande Sandrino Malizia che saluto, che è anche attore del Baratavillo, grande amico fraterno che è in Germania, che cantava. Poi c'è stato c'è stata una parentesi con Antonio Bonfiglio, con Arturo D'Andrea, insomma noi abbiamo militato, giravamo di casa in casa a suonare. Come ti dicevo, sta musica c'è sempre stata. Io senza la musica sarei un uomo morto, caro Luigi. È così.
Insomma, il paese l'hai vissuto a pieno. E proprio di questo ti volevo sapere del paese di Luz e delle mille tradizioni che ci sono. Qual è la tradizione a cui non rinunceresti mai?
Due, ne posso dire due?
Vai.
I vamparini che mi sono stati tramandati da mia madre, e praticamente i vamparini che si fanno l'11 di febbraio sono diffusi in tutto il territorio luzzese. Uno è i vamparini, che sono questi falò che si dedicano alla Madonna in onore del terremoto avvenuto nel 1954, e la superstatara. La suppissatara che andavamo sempre a cantare con i nostri amici, l'abbiamo ripresa sotto forma di suppissatara itinerante, e noi i più vecchietti cantano la suppissatara, i ragazzi se ne stanno a casa, però noi abbiamo pensato ancora di riproporla, di portare avanti questa tradizione che si sta perdendo. Queste sono le due tradizioni più importanti.
Sono tradizioni belle che chi le ha vissute una volta comunque sente oltre al ricordo, quindi diciamo la bellezza di ricordi, il sentimento di quel ricordo, anche la necessità di portarli avanti per non farli appunto perdere.
Certo. Ma amiamo un po' tutte le tradizioni di Luzzi, le nostre tradizioni, come...
Sì, ma c'è sempre qualcuna che, diciamo, siamo più legati per un motivo o per un altro.
La processione del Sabato Santo, ad esempio, la processione del Sabato Santo, alla quale non rinuncia nessuno, vengono tutte le persone che comunque ormai sono all'estero, gli emigrati, vengono un pochino tutti. Ma Luzzi è pieno di cose belle. Purtroppo in tanti non lo capiscono, preferiscono starsene a casa, stare sugli smartphone, a smanettare, ma noi ci proviamo, noi lasciamo un segno, caro Luigi, ci proviamo a lasciare un segno. Poi, ai posteri, l'arda sentenza, come si dice.
Del nostro paese, ma comunque di un paese piccolo, no? Come Luzzi, inteso diciamo come numero di abitanti rispetto, no, alle grandi città. La mentalità che c'è stata e c'è a Luzzi, come ha influenzato te o le tue scelte?
Allora Luigi, la mentalità a Luzzi è tanto cambiata, non me ne voglia la gente, ma noi abbiamo vissuto una Luzzi nel pieno proprio delle forze. Quelli della mia età, anche quelli un pochino più grandicelli di noi, hanno visto una Luzzi fervente, una Luzzi piena di gente, piena di giovani. Pensa che a Luzzi venivano persone da, si spostavano persone da altri paesi, perché a Luzzi c'erano belle ragazze. Venivano a Luzzi perché c'erano bellissime ragazze a Luzzi e venivano a conquistare le ragazze di Luzzi. Luzzi, la mentalità è cambiata tantissimo. E a me dispiace, perché non ci si può chiudere in casa e rinunciare a tutto, pensando ma ormai Luzzi è morto, ma non funziona più nulla. Se ognuno di noi facesse, non lo so, muovesse anche una minuscola pietra per il nostro paese, tante cose cambierebbero. Non me ne vogliono, non è solo una questione politica, perché non amo fare politica, non voglio parlare male di nessuno, perché comunque sono tutti amici, però servirebbe un po' più di impegno, sia a livello politico, ma soprattutto l'impegno da parte delle persone, per come la vedo io.
Sì, credo che comunque al di là di qualcosa, diciamo, naturale, che così per come sono adesso i tempi, che ovviamente il paese e il centro storico comunque no, si sta svuotando, si è svuotato non solo a Luzzi ma in tutti i paesi che si va a valle, comunque nel paese, nel comune più vicino, no? Io sono il primo tra questi che 10 anni fa, quando mi sono sposato, al centro storico in paese, in prospettiva non vedevo, no? Qualcosa che mi potesse dare di più, e sono andato alla ricerca, tra virgolette, della comodità di un servizio, la comodità della vicinanza a un servizio. Sicuramente questa, diciamo, è una cosa, tra virgolette, naturale. Diverso invece è il concetto di dichiarare un paese morto, di lamentarsi, di non fare nulla, perché alla fine, lo hai visto tu in prima persona, ma lo vediamo quando si organizza qualcosa, la gente risponde, la gente c'è, quindi vuol dire che manca l'organizzazione, l'abbiamo visto quest'estate con tutti gli eventi che ci sono stati, poi parleremo del tuo evento, ma in generale tra le cose che organizzano le associazioni, la gente poi risponde, la gente c'è, quindi non è vero che è morto e non si fa nulla. Quando si fa qualcosa, la gente c'è, solo che ci deve essere ovviamente chi la organizza qualcosa, quindi come dicevi tu, ci vuole anche la voglia di fare qualcosa. La mentalità che ti volevo chiedere, oltre a questa, la mentalità proprio del paese, mi riferisco a influenze che possono avere avuto su di te, sulle tue scelte, perché si sa, no? In paese era sempre, se no Pucchi dice la gente, se no Pucchi sotto questo aspetto.
Vabbè, se no Pucchi dice la gente, sfondi una porta aperta, perché sta cosa c'è sempre stata nei paesini e ci sarà sempre. E purtroppo le persone che si mettono in gioco, chissà Pucchi dice la gente, non lo devono proprio pensare. E te lo dice il sottoscritto. Te lo dice il sottoscritto perché con la rubrica che ho avviato, e ne stanno succedendo di tutti i colori, perché c'è chi l'ama tanto e c'è però chi d'altro canto, da dietro, cerca di spingerti, di punzecchiarti, ma questo che sta facendo, eccetera. Quindi Pucchi dice la gente, a mia non me lo deve dire nessuno, almeno a me. E c'è sempre stato Pucchi dice la gente, questa è una mentalità molto molto retrograda e arcaica. Vabbè, ai nostri figli questa cosa cerchiamo di non tramandarla. Pucchi dice la gente, seguite i vostri sogni, andate avanti, la gente dica quel che vuole. Perché Pucchi dice la gente, sono quelle persone, come dicevo prima, che amano stare dentro, amano solo criticare, e poi con l'avvento dello smartphone, come diceva Umberto Eco, purtroppo Facebook ha dato la voce agli ignoranti. Ci sono tante persone intelligenti, ma purtroppo tante persone ignoranti che non hanno magari la forza di affrontarti dal vivo e scrivono i classici leoni da tastiera. A me piace scrivere, però piace anche parlare e a dialogare e guardare le persone negli occhi. Chi non ci riesce a guardare negli occhi, purtroppo rimane lì in quel mondo ed è un peccato. Questa affermazione me la fece il professor Corchiola, grandissimo amico che stimo tanto. Mi disse un giorno: caro Francesco, io esco in paese, non so più con chi parlare. Ma in che senso, professor? Non c'è nessuno, la gente se ne sta su Facebook. Ma perché non escono e non vengono a parlare con me? Cioè, lo diceva proprio con un tono di sofferenza. Dice: ma prima ci trovavamo in piazza, ma anche persone della mia età, ma che stanno a casa su sti computer? Quello è il discorso. Purtroppo è così. Ritorniamo sempre al discorso della tecnologia, che comunque ci ha avvicinato sotto un certo punto di vista, ma sotto altri punti di vista ci ha molto, molto allontanato, come i gruppi WhatsApp. Ne parliamo.
Possiamo riassumere dicendo che la tecnologia ha avvicinato chi era lontano, ma ha allontanato chi era vicino.
Sì, sì. Questa frase è proprio giusta, esatta.
Abbiamo ripercorso, diciamo, un pochino la tua vita, il tuo percorso. Ritornando indietro, cambieresti qualcosa?
Ma io sono contento un po' delle esperienze che ho fatto, di tutte le esperienze che ho fatto, perché mi sono servite a livello di formazione di vita. Vabbè, mi ero iscritto al conservatorio e poi dopo 2 anni non ci sono più andato. Non mi sono laureato, avrei voluto laurearmi, però per come la vedo io, poi col senno del poi, caro Luigi, dico, però fortunatamente mi sono realizzato, ho una bella famiglia, un bel lavoro, comunque continuo a coltivare la mia passione che è la musica e... Mo si è aggiunta questa del dialetto, da cui non ne uscirò sano e salvo, perché tutti i giorni arrivano detti calabresi, complimenti a tutte le parti, ma affrontiamolo dopo questo discorso perché è molto molto vasto e non credo se ne possa parlare così semplicemente. No, non cambierei nulla comunque, bella vita, lo scriverei davvero un libro per lasciarlo ai miei figli.
Come hai scoperto la tua passione per i detti calabresi?
Allora, la mia passione per i detti calabresi nasce da quando io praticamente mi fidanzai con mia moglie. Questa cosa l'ho letta praticamente allo spettacolo che abbiamo fatto il 24 agosto, perché ho dato solo un'idea, poi la proloco, tutto il direttivo mi ha appoggiato per appunto organizzare questo meraviglioso spettacolo il 24 agosto, col quale abbiamo fatto il Pienone, uno spettacolo gratuito. Chi non l'ha visto invito ad andare, tu eri presente. Chi non l'ha visto invito ad andare a vederlo anche su YouTube, Barra TV, lo troverete sicuramente. Nasce da quando appunto mi fidanzai con mia moglie Sabrina, perché come ti dicevo, con mio padre e mia madre ho curato determinate cose, mi sono state impartite determinati principi educativi riguardo alla fede e altre cosettine. Però a casa di mio suocero poi, essendo lì anche tutti musicisti, ancora di più mi sono innamorato della musica riguardo al discorso del piano bar, che poi ho iniziato a fare anche con mia moglie, e c'era mio suocero sempre con sta chitarra, eternamente con sta chitarra, che intonava canzoni calabresi, che intonava canzoni, parlava di poesie in romano, di Trilussa. E mio suocero, una piccola parentesi, trovò un giorno dei libri abbandonati a Randaglie e Grate, la chiamava già, Randaglie e Grate, significa praticamente sulla strada che costeggia il fiume Crate, la strada della bonifica, la chiamiamo noi, no? C'erano dei libri abbandonati. Ha scoperto sti libri, che erano, non so, di Butera, di Zurzolo, che qualcuno aveva svuotato a casa e li aveva abbandonati lì, libri in vernacolo, in poesie dialettali calabresi. Se l'è portati a casa, ha iniziato a leggere queste poesie e allora ha iniziato a farmi innamorare, ho iniziato un pochino a farle mie queste poesie. Fatto sta che gliele ho registrate anche su cassetta, allora c'erano le cassette, ragazzi, le cassette. La fai vedere uno dei nostri figli, ti prendere in giro, dice, ma cos'è sta cosa? Da quale pianeta arriva sta cosa? Abbiamo registrato tutte le poesie in vernacolo sulle cassette, poi gliele ho trasportate su CD. E ora ce l'ho pure in MP3 sul computer, quindi abbiamo fatto un lavoraccio. E da allora io ho iniziato un pochino ad innamorarmi delle poesie in calabrese e dei detti calabresi. Così come ho detto anche allo spettacolo del 24 agosto, prima che iniziasse, la mia prima ispiratrice, la mia prima fonte fu mia madre, che sovente mi ripeteva qualche detto calabrese. Poi mia madre, poverina, essendo un pochino analfabeta, ripeteva sempre gli stessi. Quanti ne conosceva? 10. E allora mi ripeteva sempre quelli. Tipo a marzo mi diceva, stato attento che a marzo anni che ta mamma, nel senso vestiti, mettiti qualcosa di più pesante addosso, perché marzo si sa che è un clima un pochino più particolare, no? Potrebbe piovere da un momento all'altro, oppure quando pioveva forte c'erano i tuoni all'orizzonte, Santa Barbara e Santo Simoni, che sarà casa dei nostri signori, Santa Barbara angambustava, né di tuoni né di lampi si spagnava. Questa è una sorta di preghiera che veniva recitata appunto quando c'era brutto tempo e si accendeva la candela della candelora che veniva benedetta durante la candelora, e poi tanti altri detti calabresi che poi io ho recitato nella rubrica dei detti calabresi. Quindi diciamo che l'iniziatrice di tutto fu mamma riguardo ai detti calabresi, riguardo alla poesia in vernacolo più mio suocero, però mio suocero su un suo quaderno praticamente scriveva tanti detti calabresi che non so dove li prendeva, lui li trascriveva, li ripeteva. Quindi diciamo che nella mia mente c'è stato un mix fra casa mia e casa di mio suocero, casa di mio suocero e casa mia, detti calabresi a gogo. E poi partita st'idea, come non so, come un fulmine che è arrivato tutto un tratto, è partita st'idea dei detti calabresi. Vedi come ne parlo contento, proprio fiero di sta cosa, perché mi ha preso tantissimo.
Sì, direi di sì. Quali sfide e quali difficoltà hai riscontrato per trasformare questa idea, questa voglia in qualcosa di concreto?
Allora, sfide niente. La prima sfida io ce l'ho in casa, con i miei. Come ti dicevo prima, caro Luigi, qua c'è praticamente una guerra, come diciamo da noi, è una guerra continua, perché ne arrivano di continuo. Ma niente, io è partito tutto per caso. Sai com'è partito? È partito nel pullman, mentre io guidavo, facevo una corsa, una signora che abita in montagna, la signora Loredana, ha lanciato un detto calabrese di sabato. Sabato allegra cori, via tu chi ne teni peggio la moglie, e chi la teni brutta le si scura il cuore. Allora mi è venuto in mente, io ero già su TikTok e facevo un po' come fanno gli altri, facevo i mimi, queste cose qua, mi ero scritto su TikTok, ma giusto per provarlo sto TikTok, e ho iniziato a pubblicare il primo detto calabrese. Ho pubblicato il primo, il secondo, il terzo, e poi è scaturita in me però una motivazione un po' diversa. Ho detto, ma perché devo recitarli solo io? Perché non far partecipare anche gli altri? Ma questo è il mio essere altruista che mi ha portato a fare questa scelta, capito? Ho iniziato un pochino a far recitare gli altri. Quindi, niente, ostacoli, c'è stato qualche ostacolo, ripeto, perché comunque stavo sempre con sto smartphone in mano, e allora rischiavo di litigare con mia moglie, con i figli. Dice, ma perché non pensi alla famiglia invece di pensare ai detti calabresi? E lo dico chiaramente, ma mia moglie l'ho detto anche in pubblico che è vera sta cosa.
Quindi questa tua attività, questa tua rubrica ha avuto un impatto su tutta la comunità di Luzzi, e non solo, perché appunto hai coinvolto, sei riuscito a coinvolgere tutti, perché tutti si sentono, come l'hai chiamato tu giustamente, attori, ma si sentono tutti partecipe di questa rubrica.
Sono attori, li definisco attori per un semplice motivo, perché ognuno quando va a recitare un detto calabrese lo recita, ma davvero con sentimento, Ed è stata proprio questa la motivazione che mi ha spinto a un po' a coinvolgere un po' tutti quanti. Perché se tu, caro Luigi, mi dicessi un detto che ti veniva ripetuto da tua madre, da tuo padre, me lo suggeriresti questo detto? Francesco, recita questo detto, io lo direi a modo mio, ma non lo direi sicuramente come lo diresti tu, perché, per come dico io, ad ogni detto calabrese è legato un ricordo, è legato un profumo, è legato, non so, un accapponarsi della pelle, c'è sempre qualcosa di profondo legato a un detto calabrese. Pensa che ci sono state persone che mi hanno detto, Franci, io voglio recitare un detto calabrese che a uno ci le dentro la faccia. E quindi ha recitato questo detto, non so il messaggio che era rivolto, ma ha voluto recitare questo detto calabrese. Questa è una parentesi un po', diciamo.
Quando dici che ognuno di noi, no, che vuole inviare il detto calabrese è legato, no, a un qualcosa di personale, quindi in quel detto ci mette calore, ci mette emozione. Io quello che ripeto sempre ai miei figli, che quello che diceva sempre mamma, uno tra i tanti, era la casa non ruba, la casa nasconde. Quindi quando non trovi qualcosa dentro casa, stai tranquillo che nessuno te l'ha rubato e da qualche parte, non te lo ricordi, dove ma uscirà fuori. In conclusione ti volevo chiedere quali sono i progetti e le iniziative per il futuro.
Allora, progetti e iniziative per il futuro. Qua ci sarebbe da parlare forse un quarto d'ora, ma cerco di essere sintetico. Allora, il primo progetto sarebbe una pubblicazione vera e propria di un vademecum sui detti calabresi, e collaborerò con l'amico, il dialettologo Michele Cosentino. Michele ci sta dando una grossa mano nel gruppo. Noi abbiamo anche un gruppo WhatsApp in cui ci sono persone della Germania, persone dell'Australia, dell'America. E insomma, ci confrontiamo tutti i giorni su detti calabresi e quant'altro. Quindi vorrei fare una pubblicazione, un libro. Non so in che modalità, ma vorrei farlo. Perché non lo sto facendo ancora? Perché sono riuscito a raccogliere su una computisteria circa 400 detti calabresi, quasi 400, ma siamo all'ordine di forse intorno a 700 detti calabresi. E perché non riesco a farlo? Perché ogni giorno me ne arrivano nuovi. Pensa che sulle bozze di TikTok ne ho quasi una settantina ancora da pubblicare. Ieri ne ho pubblicato forse 15, cioè non ce la faccio più, devo pubblicare. Anche perché io vorrei dedicarmi ad ogni detto calabrese, vorrei dare la giusta attenzione ad ogni detto calabrese, ma a volte non ci riesco, vorrei sottotitolarli, ma a volte non ci riesco. Allora magari quelli più brevi li lascio così come sono e li pubblico più velocemente. Anche perché, caro Luigi, c'è stato una sorta di studio di settore, come dicono i grandi, riguardo alla pubblicazione dei detti calabresi, perché io ho cercato di guardare cosa fanno i ragazzi di oggi. Lavorando sui mezzi di linea, sui pullman, allora cosa ho visto? Cosa guardano i ragazzi? Come guardano? Il modo di guardare gli smartphone, il modo di switchare velocemente. Allora, i ragazzi più piccoli magari sono su TikTok, gli adolescenti sono su Instagram, e noi più vecchietti siamo su Facebook. Ho cercato di coprire tutti e tre i social. Allora pubblico prima il video su TikTok, poi lo scarico da TikTok, poi tolgo la filigrana, perché mi è stato consigliato anche di togliere la filigrana, qualcuno capirà cosa vuol dire in gergo togliere la filigrana, poi li pubblico su Facebook, e visto che Facebook comunque è con Meta, è associato anche Instagram, li pubblico su Facebook e in automatico li vado a pubblicare anche su Instagram, va bene? Poi li pubblico sulle storie e in automatico vado anche sulle altre storie di Instagram, eccetera, eccetera.
E diciamo che sei riuscito a prendere un bel po' di persone, perché ho visto i numeri a oggi che sono 6.500 follower su Facebook, 1.000 su Instagram e quasi 5.000 su TikTok di follower, con quasi 70.000 mi piace.
E devo dire, sì, sta funzionando bene. Devo dire un'altra cosa, che io quando praticamente vado a pubblicare il video su TikTok, vado a mettere l'hashtag Maratevillu, Ciccio Scarpelli, detti calabresi, io lo metto in automatico a volte, ma ultimamente ho provato praticamente a scriverlo proprio hashtag Ciccio Oscar e ho visto 3 milioni, 4 milioni e mi sono spaventato. Mi sono letteralmente spaventato. Quindi il mio hashtag ha raggiunto milioni di persone ed è una cosa, una notizia favolosa. Cosa importante, non sto monetizzando nulla perché non mi interessa. E anche se si dovesse, non lo so, proporre sta cosa di monetizzare.
Di questo ne abbiamo parlato già una volta, più di una volta. Tu questa cosa ci tieni sempre a precisarla, no? Del fatto che non ci guadagni sopra, come a dimostrare io lo faccio giustamente per passione e non ci voglio guadagnare. Però io ti dico, oggi ti dico la stessa cosa.
Dimmi, cosa stai dicendo?
La stessa cosa, ti dico oggi la stessa cosa che ti ho detto tempo fa. Non è sbagliato guadagnarci, pensare di guadagnarci, perché come hai visto tu, da quando è iniziata la rubrica a oggi c'è stata un'evoluzione, no? Su questo ci può essere un'evoluzione per quanto riguarda gli strumenti da utilizzare. Prima parlavi del fatto che non hai giustamente, perché questa è un'azione, no? Non è un lavoro, non hai il tempo di trascrivere i detti, che servirà sicuramente poi per la realizzazione del libro, non hai il tempo di andare a pubblicare tutti i video che ti arrivano, non hai il tempo di andarli a editare, a modificarli come ti piacerebbe fare, no? Con appunto i sottotitoli sempre in quella maniera, con tutti gli hashtag, con le cose particolari, fare una presentazione. Forse quella monetizzazione potrebbe servire a questo, ad offrire un servizio migliore, non avere una monetizzazione che ti ci vai a fare la vacanza, ok? Ma la cosa di investire su questo progetto, credo che non sarebbe sbagliato assolutamente.
Certo, un altro progetto importante che tengo ad evidenziare, che abbiamo avuto insieme, un'idea che abbiamo avuto insieme agli amici della Proloco, perché noi a Luzzi vorremmo realizzare il Borgo dei Detti Calabresi. E già il nostro presidente, il Vincenzo Carofalo, presidente della Proloco, si sta mobilitando appunto per far sì che questa cosa avvenga, questo progetto venga realizzato. Ci sarà una commissione, affiggeremo delle maioliche nel centro storico, decideremo un percorso e realizzeremo il Borgo dei Detti Calabresi a Luzzi. E tutto è partito da un baratavillo, tutto da questo vulcano che è esploso così per caso, scherzando.
E che è riuscito a coinvolgere veramente, veramente tutti. In conclusione, le ultime due domande. Quali consigli daresti a chi sta cercando di seguire una strada simile alla tua?
Il consiglio è quello di crederci sempre, e anche quando arriva lo scoraggiamento, di metterlo da parte, perché nella vita bisogna mettersi sempre in gioco e uscire dalla zona di comfort. Cari ragazzi, uscite dalla vostra zona di comfort. Lo dico specialmente ai giovani, non abbiate paura di oltrepassare le sponde del Crati, come diciamo noi a Luzzi, la facciamo nostra questa frase, caro Luigi, non abbiate paura di oltrepassare il ponte Crati, mentalmente andate avanti, non rimanete circuiti solo nel vostro paese, e poi quando ci ritornerete nel vostro paese sarete ancora più contenti, ancora più ricchi e lo vivrete in modo diverso. Quindi se avete dei progetti belli, studiate e andate avanti.
Oltre al baratavillo, in generale della tua storia, cosa vorresti che gli ascoltatori prendessero appunto della tua storia?
Della mia storia, cosa prendessero gli ascoltatori? Prendessero esempio dei detti calabresi più belli e li mettessero proprio in atto. Veramente, perché rappresentano tanta, tanta saggezza. Udit tu antico u bene meno mai, perché si parlava solo con i detti calabresi, caro Luigi, solo con i detti calabresi, e c'era sempre un fondo di verità. In tanti dicono, ma quel detto è sbagliato, quello è giusto, allora, ma lo vogliamo capire che c'era tanto analfabetismo tanto tempo fa, e allora a casa mia mamma lo diceva in un modo, a casa di Luigi la mamma lo diceva in un altro, e cambiava l'articolo, cambiava la parola, cambiava quindi comunque il senso è quello. La veridicità dei detti calabresi che vanno comunque studiati, come dice il nostro amico dialettologo Michele Cosentino, che mi ribadisce sempre: parla il dialetto con i vostri figli, con i tuoi figli, scusa, perché non sanno di pittuliggia, non sanno di cassateggia. Impara il dialetto, perché il dialetto è una vera e propria lingua. Quindi se tu impari a parlare il dialetto, loro parleranno dialetto, che è una prima lingua, italiano, e poi impareranno l'inglese, il francese. Il dialetto è una lingua e va parlata a casa. Ci sono amici miei che non parlano il dialetto con i figli, e molti figli e i figli non hanno proprio problemi a pronunciare quelle parole un pochino.
C'è questa, diciamo, tra virgolette, paura che poi il figlio parli in dialetto.
No. No, perché l'italiano lo imparano a scuola, e questo diceva anche l'amico Tonino Lamarca, il mio parente, Tonino Lamarca che saluto, diceva: imparate il dialetto ai figli. Una volta una discussione all'agriturismo, parlando di questa cosa, imparate il dialetto. Aveva ragione, aveva ragione.
Un'ultimissima domanda: qual è la tua più grande paura?
La mia più grande paura è di perdere uno dei miei cari. Però anche in questo c'è la fede che ci salva, la fede ci salva sempre. Io ce l'ho sempre come prima ancora di salvezza, la fede, che sia chiaro. Infatti anche nei detti calabresi c'è sempre qualcosa in cui parlo sempre di fede e della mia cara mamma. Un abbraccio.
Abbiamo finito. Grazie Francesco.
Grazie a te.
Grazie per essere stati con noi in questo viaggio attraverso le storie e i talenti di Luzzi. Se avete apprezzato l'episodio, condividete con gli amici. Continuate a seguirci su tutti i principali canali podcast per non perdere i prossimi appassionanti episodi di Luzzi Presenta. Per un'esperienza video, seguiteci sul nostro canale YouTube Luzzi Presenta e sui social Facebook, Instagram e TikTok. Siete pronti a condividere la vostra storia? O conoscete qualcuno che potrebbe essere un ospite ideale per il nostro podcast? Scriveteci a storie@luzzipresenta.it. Luzzi Presenta è fatto anche grazie alle vostre storie. Se state sintonizzati per le prossime avventure, ricordate, la magia di Luzzi continua a vivere in ognuno di voi. A presto!